Buongiorno, siamo giunti all'undicesimo capitolo del nostro manuale di bioetica e l'undicesimo capitolo è dedicato al disagio mentale. Vorrei iniziare con una premessa. I manuali sono libri che riportano con criteri informativi e didattici le nozioni fondamentali relative su un dato argomento o una disciplina determinata. Questo è il criterio che ho seguito nei capitoli precedenti, riferendomi da una parte al Magistero della Chiesa Cattolica e dall'altra alle varie scienze. Trattando l'argomento di questo capitolo, correndo anche il rischio di una minore scientificità, attingerò dei contenuti anche alla mia esperienza personale, essendo da alcuni anni assistente spirituale presso un centro di riabilitazione psichiatrica e psicoorganicità, nel quale sono presenti circa 400 ospiti affetti da varie patologie. Augurandomi che l'ascoltatore colga il significato di questa mia scelta, mi accingo quindi a trattare il disagio mentale, un argomento altamente complesso che crea spesso disagio nell'opinione pubblica. Non è mia intenzione cimentarmi in analisi scientifiche sull'eziologia della malattia mentale, ma unicamente evidenziare la problematica e presentarla sinteticamente con una costante attenzione alla persona che la soffre e infine fornire delle indicazioni alla comunità civile ed ecclesiale su possibili atteggiamenti da assumere nei confronti di questi fragili. Dicevo che questo è un argomento complesso. È un argomento complesso perché la malattia mentale in senso generale è una frontiera di fragilità in continua e rapida espansione. Di conseguenza l'argomento è ampio, coinvolgendo queste patologie, soggetti affetti da molteplici sintomi che si presentano con gravità differenti. I dati riguardanti il disagio mentale mostrano un fenomeno di proporzioni impressionanti. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone con disagio mentale, cioè che hanno avuto a che fare almeno una volta nella vita con gravi problemi di salute psichica, raggiungono a livello mondiale il miliardo, cioè un quinto della popolazione del pianeta. In Europa rappresentano il 27% degli adulti, in Italia oltre 2 milioni di cittadini. Perciò questa è una realtà di tali dimensioni che dovrebbe interpellare e scuotere le coscienze. Inoltre non possiamo scordare i disagi psichici che talora portano alla depressione, alla somatizzazione, all'ansia, al panico, oltre che all'anoressia, alla bulimia e ai disturbi del sonno. I soggetti con questi sintomi, che vivono una quotidianità quasi normale, nel nostro paese rappresentano un quarto della popolazione, aumentando di oltre 4 volte in un decennio, passando dall'8,18% per 1.000 abitanti del 2000 al 35,72% nel 2010. E questo dato è confermato dall'incremento delle vendite dei medicinali di sostegno e dall'uso e dall'abuso di sonniferi, ansiolitici, antidepressivi, tranquillanti e psicofarmaci. Complice anche la superficialità prescrittiva che si registra in un numero considerevole di casi. Il farmaco tante volte appare la via di fuga più comoda, più rapida e più risolutiva. E anche i giovani, gli adolescenti, i bambini non sono esclusi da questa problematica. Anzi, l'assunzione di questi farmaci è in crescente aumento, mentre decrescente è la media dell'età di coloro che li utilizzano. Una recente ricerca dell'Istituto Mario Negri di Milano, condotta su un campione di oltre 1,5 milioni di ragazzi e adolescenti con meno di 18 anni, riporta che 63.000 di loro hanno ricevuto cure per problemi psicologici, dipendenze o depressioni. E anche il ricorso alla consultazione psichiatrica o psicologica si è cresciuta del 10% negli ultimi 5 anni. Le modalità di sofferenza di chi accusa malesseri mentali sono assai differenti. Differenti per le cause che originano questi disturbi, differenti per la gravità dei sintomi, essendo quello psichiatrico un settore molto variegato, che va dalle insufficienze mentali alle oligofrenie, dalle nevrosi alle demenze, dagli stati di dissociazione alle schizofrenie. E le proiezioni future indicano un aumento proporzionale di questi disagi maggiore rispetto alle patologie cardiovascolari e tumorali. Il fenomeno interessa prevalentemente i paesi ricchi. I fattori scatenanti sono genetici, psicobiologici, ambientali e sociali. Inoltre, i ritmi di vita, che sono sempre più frenetici, e le maggiori pressioni socio-economiche peggiorano ulteriormente il problema. Dunque, molti soffrono con prassi diverse un disagio psichico. Toffler, scrittore statunitense che da anni studia i mezzi di comunicazione e il loro impatto sulla compagine sociale e sul mondo della cultura, riassume in tre le cause: la disgregazione del tessuto comunitario relazionale nella famiglia e nella società, il venir meno di una vita strutturata e l'incapacità di dare senso all'esistenza. Un altro fattore di criticità è la distinzione della malattia mentale dalla devianza sociale, cioè quei comportamenti che, oltrepassando ogni regola del vivere civile, producono atti assurdi di follia. Un'ultima annotazione collegata con la precedente riguarda appunto la follia. La follia che misteriosamente potrebbe celarsi in persone che vivono apparentemente nella normalità e che all'improvviso esplodono con gesti di una violenza inimmaginabile. Pensiamo ai genitori che massacrano i figli o viceversa, o i partner che uccidono e poi si tolgono la vita. A questo punto ci chiediamo chi è il malato psichico. Come abbiamo affermato, una parte della popolazione è vittima del disagio mentale, ma certamente, almeno una volta nella vita, la maggioranza delle persone si è trovata a contatto con questa sofferenza entrando nel circuito della psichiatria, che possiamo definirla quel ramo della medicina che ha per oggetto lo studio clinico e la terapia delle infermità mentali e dei comportamenti comunque patologici. Tante volte ho incontrato nei miei 27 anni di sacerdozio persone che fanno uso quotidiano del Tavor, dell'En, del Valium, dell'Ezotano, oppure quasi con vergogna mi hanno confidato che frequentano lo psicologo o lo psichiatra, quasi fosse un disonore. E della maggioranza di queste situazioni di sofferenza, la comunità, partendo da quella mondiale fino a giungere a quella locale, civile, lavorativa, parentale, è in parte responsabile. Si conducono da anni delle benemerite campagne contro il fumo, contro le polveri sottili, essendo responsabili di malattie e anche di morti, ma nessuno osa affermare che l'antagonismo, la concorrenzialità esasperata, la cultura non del merito ma del privilegio, la produttività che cancella la creatività, la mancata valorizzazione della preparazione professionale e delle doti personali, tutti questi fatti uccidono la stima, la fiducia e la speranza. Ma di tutto questo si tace, e allora possiamo dire che ipocrisia. Comunque, alla base di ogni disturbo mentale che necessiti o meno di farmaci, si cela l'invito a verificare e riorganizzare la propria vita verso uno stato di maggiore benessere, prendendo in mano la propria esistenza anche nei confronti delle situazioni che causano sofferenza. Poi troviamo coloro che vivono un'esistenza fortemente condizionata dai disturbi psichiatrici, quelli che definiamo strani per i loro atteggiamenti e per i loro comportamenti. E l'identikit di questi sofferenti fu presentata da Simone Cristicchi con la canzone Ti regalerò una rosa, che vinse il Festival di Sanremo nel 2007. Il commovente testo fu frutto della sua esperienza di volontariato in un centro di igiene mentale a Roma. Leggiamo alcuni passaggi. Mi chiamo Antonio e sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio. Così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura, puzza di piscio e segatura. Per loro questa è la malattia mentale e non esiste cura. Nella mia esperienza, supportata da una letteratura scientifica ormai comunemente accettata, apprendo quotidianamente che queste persone sono accompagnate quasi totalmente dalla paura e e da un disorientamento spesso incontrollabile, che li portano ad assumere comportamenti ed atteggiamenti anche assurdi. E questo provoca in loro grande angoscia, una sofferenza disperata che porta qualcuno anche al pensiero del suicidio. E poi in questi malati c'è una profonda solitudine, perché a volte chi vive la malattia mentale è cosciente del dramma che lo ha investito, o meglio, percepisce chiaramente di essere prigioniero di questa patologia, che è come un labirinto cieco dal quale è impossibile uscire. Ovviamente ogni malattia ha una sua sofferenza, ha una sua gravità, ma io ritengo che queste patologie siano forse, e magari il termine è un po' qualunquista, queste patologie siano le peggiori. Perché da una parte ci si sente privati della propria personalità e dall'altra si assumono degli atteggiamenti che non si vorrebbero adossare. Così l'attore Rod Steiger descrive lo stato d'animo vissuto per tanti anni. Scrive: "Il tutto cominciò come una nebbia che si insinuò pian piano nella mia testa e diventò così densa che io non potevo più vedere. La sofferenza precipitò e divenne così forte che io cominciai a non voler più camminare, a non volermi più lavare, e mi sedevo in giardino a fissare l'oceano 12 ore al giorno come nebete." E come riassunto di quello che ho detto fin qui e anche come conclusione, vorrei riportare questo brano del noto psichiatra Borgnia, che scrive: "Ogni paziente psicotico, risucchiato nella metamorfosi dei suoi orizzonti di significato, non può nondimeno non essere considerato come un uomo uguale a noi. Anche se non è semplicemente un uomo come noi, ma è anche un uomo diverso da noi. Non come noi, ancorché radicalmente immerso nella ricerca angosciante di speranza disperata di un significato a cui noi non siamo estranei. Nell'esperienza psicotica si manifesta la categoria dell'assurdo, nella quale si coglie un non senso non destituito di senso, e questo modo di essere, nelle sue antonomie e nelle sue contraddizioni, tematizza non solo la gestalt psicotica, ma anche quella normale." Grazie dell'attenzione.